Buonasera, buonasera, buonasera. Un pubblico particolarmente caldo, soprattutto nelle prime file, questa sera per il nuovo appuntamento di Giocare col Fuoco, qui da live da Germi, in via Cicco Simonetta a Milano. Per voi che ci state ascoltando in radio è domenica, non saprei dire che numero sarà domenica di maggio, qualcuno lo sa. Domenica 4 maggio, per noi invece è domenica 30 aprile. Una sala piena, nonostante la concomitanza con la semifinale di Champions, devo dire grazie, ma tanto quando questa trasmissione andrà in onda sapremo già cosa sarà successo. Questa sera vi racconto un po' la vita e soprattutto vi suono un po' le canzoni di uno, secondo me, dei più grandi songwriter degli ultimi 30-40 anni. Sto parlando di Richard Ashcroft. Esatto, sì, esattamente sì. Non solo. Anima e songwriter dei Verve, su questo ci sono ancora delle polemiche, dopo ne parleremo, che con il loro terzo disco Urban Hymns sconvolsero la vita di un sacco di ragazzi, me compreso, e immagino anche alcuni di voi, ma che poi dopo chiusa quella parte della sua carriera si è lanciato in un'altrettanto proficua e interessante carriera da cantautore solista, in cui ha continuato a mettere in mostra le sue grandi doti, che secondo me sono riassumibili in una serie di macro elementi. Allora, una grande capacità melodica. Ashcroft scrive le canzoni come pochi sanno scriverle. Le canzoni con il ponte, con i ritornelli, ha una grande capacità melodica. Ha una voce incredibile. Una voce incredibile in un periodo in cui i dischi si facevano con la voce naturale dei cantanti. Certo, c'erano gli effetti, il delay, i riverberi, però insomma, in studio dimostravi se sapevi cantare o meno. E Ashcroft, vi assicuro che anche cercando di cantare le sue canzoni, è uno che sa cantare davvero, con una voce molto graffiante e anche con una grande estensione. Dei testi sempre molto interessanti. Se voi pensate, il primo grande singolo di successo dei Verve, che era Bittersweet Symphony, con quel video meraviglioso, un singolo che ottenne un successo interplanetario. Poi ci furono delle questioni di copyright, di cui parleremo dopo. Chi si ricorda il primo verso di quella canzone? Because it's a bittersweet symphony, it's life. Try to make ends meet, you're a slave to the money, then you die. Try to make ends meet vuol dire cerchi di arrivare a fine mese. You're a slave to the money, sei schiavo del denaro, and then you die, e poi crepi. Qualche discografico italiano qui in sala che vuole dire qualcosa sulla qualità dei testi, su come si devono scrivere i testi, le canzoni? Ecco, raggiungere il successo mondiale con un singolo che si apre con questo testo non è niente male. Va bene, direi questa sera vorrei parlare poco e vorrei suonare tanto, perché le canzoni sono molto più interessanti di quello che io ho da dire. Quindi vi farò di sicuro dei brani sia dalla produzione dei Verve che alcuni dalla produzione solista di Richard Ashcroft. Se non li conoscete, i dischi solisti di Richard Ashcroft, vi consiglierei assolutamente di andare a recuperarli. Given all you got, and you're feeling overcome, when your back's against the wall, there's no one left to call, then call me, when your head is so full, and you feel misunderstood, and the fear is coming fast, you think your time is past, you say, why me? If you want it, you know you got it, words they just get in the way.
If you want it, you know you got it. Words, they just get in the way. Words, they just get in the way. In the way. When you feel like you've lost, when all your hope is gone, and the bridge above the river is only the beginning of your fall. If you want it, you know I got it. Words, they just get in the way. If you want it, you know I got it. Words, they just get in the way. Words, they just get in the way. If you want it, you know I got it. Words, they just get in the way. Well, if you want it, you know I got it. Words, they just get in the way. Words, they just get in the way. Words, they just get in the way. Words, they just get in the way.
Words, they just get in the way. Le parole si mettono sempre di mezzo. Questo era da un suo disco solista. Fin dalla nascita il nostro Richard Ashcroft sembra che fosse davvero un predestinato. Nato l'11 settembre del 1971 in una cittadina che si chiama Wigan, sembra uno scherzo, ma esattamente a metà distanza tra Liverpool e tra Manchester. Allora, questi due poli, Liverpool ovviamente lo sappiamo perché, Manchester per tutta la scena, dagli Stone Roses in poi, la scena del nord, che in qualche modo ha anticipato e lanciato la seconda Brit Invasion, perché la prima Brit Invasion è stata negli anni 60, no? E quindi essendo nato esattamente a metà tra queste due cittadine, in qualche modo sembra che abbia assunto nella sua musica e nelle sue formazioni le qualità che hanno fatto di queste due scene ciò che sono state. Parlando dei Beatles e di Liverpool, non c'è bisogno di dire nulla, sappiamo quanto i quattro ragazzi di Liverpool hanno influito sulla musica popolare del secolo scorso e continuano a influire ancora oggi. In particolare Ashcroft aveva una spiccata predilezione per John Lennon. In alcune interviste racconta di quanto ascoltasse anche la sua produzione solista. Per quanto riguarda Manchester, la presenza del suono di Manchester è molto forte, almeno nei primi due dischi dei Verve, dove c'era questo gran chitarrista che si chiamava Nick McCabe. Qui davanti abbiamo un preparatissimo sostenitorissimo. Il tuo verbo preferito. Era il depositario del suono dei primi due dischi. Era lui che era un grande chitarrista psichedelico che costruiva queste architetture di suono. Ci sono delle interviste online in cui potete andare anche a... in cui spiega nel dettaglio, se ci sono dei nerd della musica, che pedalini usava, come li settava, no? In un periodo in cui tutti usavano le... iniziavano a diffondersi le pedaniere digitali, no? Che sono il surrogato digitale della forza del suono analogico, lui andava nei negozietti a recuperare tutti i pedalini che i chitarristi scemi stavano svendendo per comprarsi le pedaliere digitali, e se li comprava per pochi soldi. Il suono che sentite ancora su Urban Hymns è molto caratterizzato dalla chitarra di Nick McCabe. E se nei primi due dischi i Verve erano una formazione live, psichedelica, facevano delle jam session molto lunghe, avevano delle strutture molto libere, a un certo punto, riascoltando quello che stavano facendo per il terzo disco, Ashcroft in un'intervista ha raccontato che avevano registrato una session di 45 minuti, un pezzo di 45 minuti totalmente improvvisato, e lui si era reso conto che in quei 45 minuti c'erano dei momenti, come ha detto in quell'intervista, of pure magic, di pura magia. Ed è lì che Ashcroft, perché nei primi due dischi non tanto, ed è lì che a partire da Urban Hymns, che Ashcroft si trasforma in un cantautore. Decide di prendere questa materia, in forme, magmatica, questi paesaggi sonori, no? In qualche modo se ascoltiamo con attenzione i dischi dei Verve, possiamo capire quanto Nick McCabe è stato per i Verve la stessa cosa che The Edge è stato per gli U2. La costruzione di uno spazio sonoro. E infatti se sentite il resto della sezione ritmica dei Verve, che sono fantastici, pur suonando tanto, spesso si limitano a tenere in piedi questa struttura, no? Per cui diventa una questione di equilibri. Quando Ashcroft capisce che può imbrigliare l'energia della band, il suono particolare del suo chitarrista, tirandoli dentro la struttura di una canzone pop, arriva Urban Hymns, che è un successo internazionale ancora oggi, è il 18° disco più venduto nella storia del Regno Unito, del UK. Dopo Urban Hymns, come succede spesso ai gruppi che hanno faticato tanto a raggiungere il successo, i Verve si sciolgono, poi si rimetteranno insieme. Si erano già sciolti prima. Non me ne fa passare una a lui qui davanti. Lo assumerò come ghostwriter. E a dimostrazione di quanto il suono di Urban Hymns sia davvero una specie di mix di questi due atteggiamenti, se voi ripassate con la mente le canzoni di quel disco, fino ai 2 minuti e mezzo, fino ai 3 minuti c'è la canzone, c'è un riff, c'è una strofa, c'è un ritornello, a volte c'è anche un cambio strumentale. Poi partono sempre 2 minuti di galoppata in cui partono le chitarre, Richard Ashcroft comincia a fare un sacco di vocalizzi spesso armonizzati con ritmicamente insoliti, e lì si sente quello che i Verve erano prima di diventare i Verve.
Changing me something in my liberty, on my mind. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my feet grow, and I know just where I am. How many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. Well, I'm a lucky man. Fire in my head. Happiness, something in my own place. I'm still unique and I smile and I feel all this grace with who I am. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my feet are growing, I know just where I am. How many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. Oh, hope you'll understand. I hope you'll understand. I hope you'll understand. I hope you'll understand. Oh, you know, you know, you know, you know. Something on my liberty. It's just a change into something on my liberty. It's just a change into something on my liberty.
C'è stato un periodo quando i Verve erano all'apice del successo, che la simpatica stampa inglese aveva preso l'abitudine di chiamarlo Mad Richard, Richard il Matto. Lui in alcune interviste più recenti, rilasciate nel corso degli anni, dice: beh, cazzo, oggi che la sanità mentale e i problemi mentali sono una cosa che è stata finalmente compresa e sdoganata, a nessuno verrebbe in mente di chiamare un artista o una persona qualunque un matto, no? Invece a quel tempo lui era chiaramente Mad Richard. Non che facesse qualcosa di diverso da tutti gli altri gruppi che arrivano al successo da giovani, per cui banalmente si drogava, banalmente aveva un comportamento un po' oltre le righe, ma soprattutto quello che la stampa non ha mai perdonato a un ragazzo di provincia, perché insomma alla fine al nord è strano, nel senso che qui al Mediterraneo quelli che vivono al nord credono che gli sfigati siano quelli che vivono al sud, mentre invece più si va al nord in Europa e la cosa è diversa, per cui per gli inglesi i northern, anche in Francia, quelli che vivono al nord sono degli sfigati, per cui anche lì ci sarebbe da mettersi un po' d'accordo e capire come funziona questa cosa. E Richard Ashcroft era un ragazzone di provincia che non le mandava a dire a nessuno e aveva una spocchia tutta sua, la spocchia che viene fuori dal video di Bittersweet Symphony. E lui ha attraversato la sua carriera e continua ancora oggi ad attraversare la sua carriera senza fare sconti a nessuno, rilasciando spesso delle dichiarazioni che fanno sorridere, no? Se non sei Richard Ashcroft, dici ok, mi fa ridere questa cosa. L'altro giorno ne ho letta una che diceva non ho mai avuto una brutta recensione da una persona di bell'aspetto. Che è una cosa, se ci pensate, veramente terribile, no? Però lui è così, c'ha questa spocchia, questa sua... tanto è vero che a 13 anni, prima ancora di prendere in mano la chitarra, prima ancora di pensare di poter cantare, di mettere su un gruppo, a scuola andava in giro a dire che di lì a pochi anni lui sarebbe stato il leader di una delle rock band più importanti del mondo. E la verità è che a Richard Ashcroft quello che non perdonano a Richard Ashcroft è il suo successo, il suo talento e la sua capacità di affrontare nelle canzoni un sacco di aspetti, come anche dicevamo prima, la sanità mentale. Non ha mai fatto mistero di usare degli psicofarmaci, anche se a un certo punto è arrivato a capire che per lui la sua unica forma di salvezza stava nella musica. Uno dei singoli della sua carriera solista si intitolava Music is Power. E io adesso invece vi suono questa molto bella. Sono tutte molto belle. Per tornare appunto al tipo di atteggiamento che ha questo artista, questo singolo, il video di questo singolo l'ha registrato in un carcere. C'è lui al pianoforte, una spinetta. E il pezzo si intitola Break the Night with Color. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling, all alone in search for truth, the world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Time for me to move ahead. Monday morning coming down like understanding. Mama thinks you are the clown. You're looking so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lay heavy on my head. Oh, let's break the night with colors.
Abbiamo
abbiamo dei coristi stasera, yeah.
Grazie.
Allora, nel 1965 un certo signore che si chiamava Andrew Oldham, che era un arrangiatore e un produttore, decise di mettere insieme un disco con alcuni dei grandi successi degli Stones riarrangiati con una grande orchestra, in particolare con un massiccio utilizzo di archi, per cui principalmente Andrew Oldham era un arrangiatore di archi. A Richard Ashcroft gli archi piacciono molto, se sentite sia nei Verve che nella sua produzione solista ci sono sempre a un certo punto delle parti di archi che entrano, e ha sempre detto di essere, come molti, un grande fan di uno dei pochi italiani di cui possiamo andare orgogliosi, che è il maestro Ennio Morricone. E mentre stava preparando i brani nuovi per quello che sarebbe diventato Urban Hymns, a un certo punto in un mercatino trova questo disco di Andrew Oldham, in cui c'era questa versione di un brano degli Stones che si intitolava The Last Time. Ma a colpire Ashcroft non fu tanto la canzone in sé, che non è neanche uno dei pezzi migliori degli Stones, quanto l'arrangiamento di archi, la parte di archi che c'era su questo disco. E in qualche modo anticipando, anche portando nella musica pop, quello che la scena nera, la scena rap, la scena hip hop in America stava già facendo fin dall'inizio degli anni Ottanta, decise di prendere un sample, si chiama, un pezzo di questa registrazione, e di usarla come base per costruirci sopra una canzone. La sua etichetta discografica si occupò di gestire il diritto d'autore su questa cosa e trovarono un accordo per cui sì, Ashcroft poteva usare queste otto battute di questa parte. La canzone che lui scrisse è Bittersweet Symphony, che fu il primo singolo di quel disco, portata al successo internazionale da un grande video. Quando la canzone cominciò a prendere piede e a passare nel radio e il video cominciò a circolare, il manager degli Stones, degli anni in cui era stato pubblicato il disco di Andrew Oldham, Allen Klein, molto bene, decise che in realtà Ashcroft era andato al di là dei termini dell'accordo e si era appropriato di una canzone degli Stones. Ora, voi immaginatevi un ex manager degli Stones con l'ufficio legale degli Stones contro Richard Ashcroft. Ok. Ne viene fuori, questo non perché tifiamo per Ashcroft, perché non che Jagger e Richards ci stiano antipatici, ne viene fuori, ci sono diverse note, però non abbiamo tempo per fare tutte le note. Ma ce l'hanno fatta, sì, se mi date il tempo, ragazzi. C'è molto entusiasmo stasera, bene, sono contento. Insomma, i Rolling Stone, i legali di Klein, riescono a portare a processo Ashcroft e Verve, e il giudice decide che niente, questa canzone, Bittersweet Symphony, va firmata Jagger Richards, che non ha neanche senso perché non erano stati loro a scrivere la parte di archi che poi loro avevano utilizzato, e che al nostro Ashcroft sarebbero rimasti soltanto le royalties per il testo che lui aveva inventato. Ok. Passano gli anni, succedono un po' di cose, la canzone continua ad avere un successo incredibile. Jagger e Richards, intervistati dalla stampa, dicono: ma che volete, noi con questi avvocati qui non possiamo farci niente. A un certo punto la canzone viene anche utilizzata per uno spot per la Nike, e i Verve pubblicano un comunicato ufficiale dicendo che quella è una roba che loro non avrebbero mai fatto con le loro canzoni, ed è successa soltanto perché non avevano più il controllo su quella canzone. Ashcroft incassa 175.000 sterline per i testi di diritti derivanti dalla pubblicità, e cosa fa? Li dà in beneficenza, perché è facile fare gli idealisti su 5 euro, farli su 175.000 sterline è un'altra cosa. E quindi è per questo che poi non è che stai molto simpatico alla gente, no? Quando alzi così tanto l'asticella, rompi un po' i coglioni, diciamo la verità. Poi, pace all'anima sua, Klein muore e l'agenzia di management passa al figlio. E a quel punto, finalmente nel 2019, chiedo conferma, nel 2019, finalmente, Richard Ashcroft riprende i diritti totali della canzone dei Verve, che probabilmente in tutti gli anni in cui i diritti sono stati goduti dagli Stones avrà incassato, stiamo bassi, diciamo $10 milioni, così. E quindi ve la suonerei, sì.
Ever!
you ever. Where have you ever? Where have you ever your sweet symphony that's like I. Try to make ends meet. You're a slave to the money, and then you die.
Grazie.
Una delle cose divertenti della carriera di Ashcroft è che in realtà la sapete molto bene che nella scena inglese in particolare, magari in America un po' meno, nella scena inglese sono molto rissosi, no? Le band, c'è una grande, fin dai tempi ovviamente della gara tra i Beatles e gli Stones, è rimasta una certa, si combattono, sono molto nemici, no? Se vi ricordate gli Oasis, i Blur, eccetera, eccetera. Però a quanto pare invece Richard Ashcroft è un personaggio che riesce a mettere tutti d'accordo. È amatissimo dai fratelli Gallagher, che hanno scritto per lui un brano che si intitola Cast No Shadow, cioè una figura che non proietta ombra, quindi una figura non materiale, no? Chris Martin dei Coldplay, invitandolo sul palco durante un evento in diretta mondiale, ha detto che Ashcroft è, probabilmente ha ragione, il miglior cantante del mondo. E a queste dimostrazioni di stima Ashcroft non è che risponde con grandi carinerie, diciamo. Anni dopo, in un'intervista parlando dei Coldplay, del nuovo disco dei Coldplay, avrebbe detto: sì, però che palle, questo downstroke is fucking boring. Il downstroke è questa cosa qua. Il downstroke è yellow. Cioè la pennata in giù che si impara al primo giorno di lezione di chitarra, no? Ok, ha detto fucking boring, dopo che Chris Martin gli ha detto, ma insomma, secondo me tu sei... Cioè nonostante i Coldplay l'hanno invitato ad aprire il loro tour mondiale, lui faceva il solo, chitarra e voce, negli stadi diversi anni fa, aprendo per i Coldplay che ormai hanno queste produzioni, no? Che non si capisce se sono... circhi, ospedali o forse tutte e due, e lui usciva da solo con la sua chitarra e con la spocchia che lo contraddistingue dice: beh, io ero l'unico uomo sulla faccia della terra che poteva farlo. Ed effettivamente è vero. E racconta di quel tour, di quando lui era in giro con la moglie con un piccolo van con l'attrezzatura per fare uno show acustico, che è esattamente quello che ho io qui stasera, una chitarra, forse due, una DI, un paio di cavi, un quaderno con i testi, e andava in giro in questo van con la moglie, e dice che ogni volta che arrivavano alla venue passavano col loro furgoncino a noleggio e superavano i 22 bilici della produzione dei Coldplay parcheggiati uno dietro l'altro, e poi dopo lui usciva su quel palco e spaccava il culo così a tutti quanti. Questo per dire che adesso vi suona una canzone che... No, i Coldplay no, perché sono fucking boring. Anche se i primi dischi erano molto belli, dai.
Love is this blues that I'm singing again. Love is
modern time. Understand this world affliction. Recognize the righteous anger. Understand this world's addiction. I was blind, couldn't see what was here in me. I was blind, insecure, the black road was weighed along. But love is noise, love is pain, love is this blues that I'm feeling again. Love is noise, love is pain, love is this blues that I'm feeling again. Love is noise, love is pain, love is this blues that I'm feeling again. Love is noise, love is pain, love is this blues that I'm feeling again, 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 again. Oh, see in modern times. Walk on souls that are made in China. Oh, we'll speed in modern time. See the pride for Zion more. Love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is this blues that I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is this blues that I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is this blues that I'm singing again, 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 again.
Grazie! No, no, non è finita, state calmi. Questa prossima canzone è una canzone che Ashcroft scrisse quando il nuovo compagno della madre, perché il padre di Ashcroft era morto quando lui aveva 11 anni per un'emorragia cerebrale. Il padre faceva l'impiegato e la madre faceva la parrucchiera. E lui scrisse anni dopo questa canzone quando il compagno della madre era sul letto di morte. Ed è una canzone che, se non si legge il testo, sembra che parli di altre cose, ma che è un po' poi la fortuna della musica anglosassone in Italia, no? Uno può pensare che i Suicide siano un gruppo per ballare.
All this talk of getting old is getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Well, I know I'm on my losing streak as I pass down by your street. Well, if you wanna show, just let me know and I'll sing in your ear again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Cause baby, ooh, if heaven falls, I'm coming too, just like you said. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Cause baby, I'm coming to, just like you said. You live my life, I'm better off dead. If you wanna show, just let me know and I'll sing in your ear again. Now the drugs don't work, just make you worse, but I know I'll see your face again. Yeah, I know I'll see your face again. Yeah, I know I'll see your face again. Oh. Yeah, I know I'll see your face again. Oh, continuate. Never coming down no more, no more, no more, no more, no more. Never coming down now, never coming down no more, no more, no more, no more, no more. Never coming down now, never coming down no more, no more, no more, no more, no more. Never coming down now, never coming down no more, no more, no more, no more, no more. Never coming down now, never coming down no more, no more, no more, no more, no more. Never coming down now, never coming down no more, no more, no more, no more, no more. Never coming down now, never coming down no more, no more, no more, no more, no more. Never coming down now, never coming down no more, no more, no more, no more.
Solo grandi cantanti in sala questa sera.
Abbiamo tutti imparato da qualcuno. Siamo tutti nani sulle spalle di Gino. Ma non è un disco di me.
Allora, secondo me nel dubbio noi siamo arrivati al momento in cui dobbiamo salutare gli ascoltatori a casa. E credo che noi qui andremo avanti ancora. Salutiamo gli ascoltatori a casa con un bel applauso. Sembra sempre un momento di televisione anni 70 quando dico questa cosa, però in realtà è vero. Noi qui andiamo avanti, quindi come al solito, se non venite vi perdete delle cose, però insomma, va bene così. Già che ci sono, annuncio che la prossima puntata di Giocare col Fuoco Live la faremo il 15 maggio. Mi sono informato, non ci sono ulteriori semifinali. Non so se poi il 15 maggio c'è la finale. C'è la finale il 15 maggio? No, 14, vedi, cazzo, abbiamo rischiato. Ah, perché tu sei milanista, ho capito, Coppa Italia, che cazzo se ne frega la Coppa Italia. Dai, sto scherzando, chi se ne frega. Il 15 maggio facciamo l'ultima puntata di questa stagione di Giocare col Fuoco Live con il grande, grandissimo Tom Petty. Con me ci sarà uno dei migliori chitarristi italiani, che è Lorenzo Corti, che sta per partire in tour con Howie Gelb o Gelb. Gelb? A Carano Pertusella dicono Gelb, però. E quindi e Lorenzo è un grande, oltre ad aver suonato un paio di volte sui miei dischi, è un grande appassionato. Una sera, tanti anni fa, parlando tra una biretta e l'altra, saltò fuori questa cosa di Tom Petty e siamo rimasti come due ragazzini fino alle 5 del mattino a raccontarci tutta la discografia. Così, quando ho pensato di fare una puntata su Tom Petty, ho detto, beh, Lorenzo Corti ci deve essere. Quindi, se vorrete, ci vediamo il 15 maggio qui per Tom Petty. Noi intanto andiamo avanti qui con la serata, grazie per essere stati con noi anche questo.
Oh yes!
My friend and me, looking through her red box of memories, faded, I'm sure, but lost in the stick in her veins, you know. Hey, there's love if you want it, don't sound like a sonnet. Nature has its way of wanting me. Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yeah, there's love if you want it, don't sound like a sonnet. My Lord. Yeah, there's love if you want it, don't sound like a sonnet. My Lord, my Lord, sinking faster than a boat without a hull. My Lord, dreaming about the day when I can see you there, my side, by my side.
Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Insomma, questa ve l'ho già fatta all'inizio, mi piaceva chiudere con la stessa canzone, però fatta al pianoforte che ha un timbro diverso. Se mi disappannano gli occhiali riesco anche a leggerlo. You've given all you got, and you're feeling overcome, when your back's against the wall, there's nothing left to call, just call me. When your head is so full and you feel misunderstood, and a fear is coming fast, you think your time has passed, you say, why me? Why me? If you want it, you know I got it, and words, they just get in the way. If you want it, you know I got it, and words, they just get in the way. Words, they just get in the way. In the way. Above the river is only the beginning of your fall. If you want it, you know I got it, and words, they just get in the way. If you want it,